Se io penso che il divertimento debba dominare la mia vita sarà poco divertente, molto poco divertente.
Wow.
Questo normalmente è il momento in cui noi facciamo una battuta, però a questo punto mi sembra estremamente fuori luogo.
Fuori, è completamente fuori luogo.
Esatto.
Ho rovinato il finale del podcast.
Marco, vai col recappone che...
Guarda, scusa, prima di questo, io sono stato, lo dicevo prima della puntata, mi hanno definito un demotivatore. Cioè, io mi porto questo gagliardetto qui, proprio demotivatore, voglio farci anche la spilla, proprio demotivatore tutta la vita.
Questo è Formatori, la formazione dalla parte del toro, e questo è un altro episodio, e nello specifico un'altra stagione di questo podcast che, incredibile a dirsi, parla di formazione. Io sono sempre Daniele Cursi, formatore, coach, papà. Perché è successo da poco, perché non dirlo? E quello che facciamo durante questo podcast, come ormai sapete, perché insomma siamo alla terza stagione, è invitare e intervistare formatori ed esperti migliori di noi. Continuo a parlare al plurale perché accanto a me, sempre, semprissimo e sempre bellissimo, ma che dico bellissimo, bello, il nostro torello Marco Vianello.
Grazie Daniele. Marco Vianello, anche io formatore, responsabile di formazione, quasi aspirante coach, diciamo, mentre il ruolo di padre l'ho già preso da qualche
te
anno,
ormai
ho raddoppiato anche il ruolo di padre. Conduco Formatori oramai alla sua ennesima, no, alla sua terza stagione, grazie alla benevolenza di Daniele, ma soprattutto grazie ai favolosi ospiti che abbiamo la fortuna di avere qui con noi. Nello specifico oggi diamo il benvenuto a Riccardo Dalferro, meglio conosciuto specialmente sul web come Rick Dufer, filosofo, autore, performer teatrale che da anni porta avanti il suo progetto di divulgazione filosofica Daily Cogito, con quasi 2 milioni di ascoltatori mensili su YouTube e su Spotify.
Tanta roba.
Fondatore della Cogito Academy, la scuola di filosofia pratica che raccoglie centinaia di allievi ogni anno, gira l'Italia con i suoi monologhi teatrali che uniscono filosofia, satira, letteratura e musica. Ha pubblicato una serie di libri, ha pubblicato anche un splendido podcast chiamato Parole Preziose. Partiamo da Parole Preziose, parliamo ovviamente nello specifico per noi delle parole della formazione.
Parole Preziose è stata una bella avventura perché credo che noi siamo in un momento storico dove le parole le diamo per scontate e non riflettiamo sul linguaggio, che è un po' quello che in realtà fa la filosofia. Quali sono le parole della formazione? Ovviamente formazione è già di per sé una parola molto complicata. Ti direi che forse la parola che mi fa pensare di più alla formazione è la parola cambiamento, cioè in fin dei conti formarsi significa sapersi adattare al cambiamento, ma non adattarsi in modo passivo. Significa interpretare il cambiamento, significa adattarsi in modo attivo al cambiamento. E c'è una parola in particolare che io mi porto dietro da molti anni, l'ho anche scritta in alcuni miei libri, che è una parola inventata da dei biologi. Ed è una parola inglese perché in italiano fa schifo la traduzione. E la parola è exaptation, che è il contrario di adaptation, perché adattamento significa l'ambiente circostante mi impone qualcosa che io devo acquisire per sopravvivere, ma exaptation, esattamento, esattazione, è appunto una parola orribile da tradurre, significa il contrario, significa c'è un cambiamento in atto, ma io ci metto del mio per indirizzare il cambiamento. E allora ecco che exaptation per me è una parola fondamentale per la formazione, perché formarsi significa comprendere i cambiamenti che mi circondano, ma tirare fuori da me le risorse per far sì che quel cambiamento non mi imponga di diventare qualcosa che non voglio, ma mi permetta di diventare cambiamento nel cambiamento. Ecco, questo è secondo me una buona parola preziosa per la formazione.
Che è un po' anche un suggerimento per chiunque abbia anche un po' l'ansia del cambiamento, perché normalmente lo vediamo anche come cosa che ci mette un po' paura, un po' timore. Ecco, interpretare il cambiamento come qualcosa che io faccio, che io navigo, che io indirizzo, per usare le tue parole, ovviamente mi toglie, no, tutta quella pressione del cambiamento che sta arrivando, ma sono io che in qualche modo attivamente me lo riproduco.
Diciamo che il cambiamento avviene che tu lo voglia o meno e io credo che una buona parte della serenità nella vita stia proprio nel comprendere i meccanismi che portano ai cambiamenti. In fin dei conti, cos'è la cultura se non lo strumento che l'umanità si è data per rendersi conto dei cambiamenti avvenuti in passato? e in questo modo riuscire, non dico anticipare, ma a prepararsi ai cambiamenti futuri. Cioè, se io leggo Delitto e Castigo di Dostoevsky, leggo un libro che mi prepara a quei momenti in cui la mia coscienza si rivolterà contro di me, che è esattamente quello che accade a Raskolnikov dopo le sue decisioni poco sagge. E per me i libri sono esattamente questo. Ecco allora che da un lato tu devi accettare il fatto che il cambiamento sta al di fuori del tuo potere decisionale, cioè il mondo cambia ben diversamente rispetto alle tue aspettative. Dall'altro devi per tempo, quindi molto prima che sia necessario, affinare i tuoi talenti, le tue capacità, il tuo intelletto, la tua emotività per interpretare, diciamo forse cavalcare il cambiamento. Il risultato sarà qualcosa di assolutamente imprevedibile comunque, perché quello che avverrà dall'incontro di questi cambiamenti tu non lo puoi prevedere, ma dall'altra parte ti permetterà di diventare parte attiva e quindi di accendere quelle parti di te che ti faranno crescere, appunto ti formeranno, ti faranno maturare. Oggi l'ansia del cambiamento ci porta a non pensare al cambiamento fin tanto che non appare in modo manifesto, certo, e poi venire stroncati dal cambiamento quando arriva. Infatti io ho un motto, ed è un motto anche molto, secondo me, utile per chi si occupa di formazione, che è: attua cambiamenti quando non sembrano necessari. Perché se tu diventi motore di cambiamenti, micro cambiamenti, allora significa che ti stai aprendo opzioni. Se tu invece rimani fermo fin tanto che il cambiamento non si scatena, non avrai opzioni, ma soltanto necessità. E di solito in quel caso cambierai in modi peggiorativi.
Bello, bello. Non so, la percezione a vibes di coraggio, no? Nel senso di avere il coraggio di prendersi la responsabilità del cambiamento, che è un'altra parola che mi suonava mentre mi parlavi dell'exaptation. Adesso non so se neanche se lo...
Exaptation è una parola bellissima, perché sembra uno scioglilingua. Exaptation.
Però sì, era un po' quello, no? Nel senso che sì, va bene, ma ci deve essere la formazione, ci deve essere il cambiamento, ma ti devi prendere la responsabilità, devi prendere in mano la situazione e decidere tanto se vuoi cambiare, banalmente se vuoi essere formato, perché c'è anche questo bel tema, si vede tantissimo in formazione, si vede ancora di più nel coaching, no? Una regola aurea del coaching è non fare coaching se non vuoi farlo. Un coach che non vuole fare coaching praticamente è inutile che lo faccia. Poi appunto questa idea del cambiamento quando non è necessario, no? Il coraggio anche di rischiare. Non so se il rischio forse potrebbe anche essere una parola adatta alla formazione, a me non dispiace.
Beh, assolutamente, il rischio è quello di esporsi a qualcosa che non ti vede all'altezza, per esempio. E il rischio è quello di avere in mente un progetto che poi non si manifesta così come l'avevi in mente. E il rischio poi alla fine è quello anche di cambiare in un modo che non è in linea con i progetti che avevi in mente. Cioè ci sono tantissimi rischi. Credo che formarsi, ma in realtà credo che l'esistenza sia un rischio, l'esistenza è incarnazione di rischio, quindi chiunque ci abbia convinti che si possa esistere senza rischi ci ha truffati fondamentalmente. Credo che sia fondamentale invece tornare anche a educare le persone al rischio in ogni senso, perché quando tu pensi di poter esistere senza rischio tu stai vivendo rischi che non soppesi. E quindi finisci per fare cose idiote, stupide, istintive e dannose per te. Quindi per quello è una truffa pensare di poter vivere senza rischio.
Bello.
Stessa logica del cambiamento, no? Se capisco bene.
Esatto.
Cioè, se penso di poter vivere senza cambiamento, poi alla fine il cambiamento vivrà su di me.
Beh, io credo che rischio e cambiamento siano due facce della stessa medaglia. Cioè il cambiamento ti comporta un rischio. Quali sono? I rischi sono molteplici. Appunto, dicevo, il rischio di fallire in quel cambiamento, di essere soppresso dal cambiamento. Il rischio di trasformarti in qualcosa che magari non desideravi. Certo, cambiamento e rischio sono l'uno il carburante dell'altro.
Hai detto che se ti dicono che non c'è rischio ti stanno truffando.
Sì.
Allora ti ribalto un po' l'idea, no? Come facciamo invece a parlare del rischio? Come facciamo a comunicarlo? Come facciamo a raccontarlo in maniera positiva, che non spaventi, in maniera che non sia una truffa in qualche modo?
Beh, intanto prima di raccontarlo bisogna incarnarlo, cioè bisogna agire. Le persone imparano molto di più dal buon esempio che non dalle parole. Io ho incontrato nella mia vita tantissime persone che, come si dice, predicano bene e razzolano male, della virtù del cambiamento, però poi appena scavavi, appena le vedevi fuori dalla zona di comfort, ti accorgevi che erano persone estremamente spaventate e conservatrici. Quindi è molto più difficile imparare qualcosa da una persona del genere. Per questo che io, nella realtà che ho creato i Cogito Studios, io anche i miei collaboratori li destabilizzo spesso chiedendo dei cambiamenti, chiedendo e portando dei cambiamenti, che magari uno sta lì e dice, beh, ma che bisogno c'è? E questo mi ha comunque permesso di costruire una realtà molto, molto adattabile, che vive ancora questo lavoro come un'avventura. In fin dei conti sono 10 anni che lo facciamo, ma lo viviamo ancora come se fosse veramente un'avventura. E quindi io credo che prima di raccontare il rischio bisogna mostrare quello che il rischio e la consapevolezza del rischio ti può portare, che è ricchezza. Ricchezza è, sono informazioni, cioè il rischio è un'apertura di informazione. Quando tu ti affacci al rischio, tu mandi all'aria quei bias e quei pregiudizi che hai su te stesso e quindi si apre il vaso di Pandora delle informazioni che prima ti erano nascoste. Quando una persona rischia, scopre risorse di sé che prima non pensava, scopre comportamenti altrui che prima erano nascosti. Quindi il rischio è assolutamente una miniera di informazione. E io in questo uso sempre una metafora ludica. C'è un motivo per cui Risico si chiama così. Non so se voi siete appassionati di giochi da tavolo, ma io ho una grande passione per i giochi da tavolo e con i miei amici una volta a settimana comunque facciamo queste serate incredibili in cui giochiamo a giochi da tavolo di ogni genere. Risico è il mio preferito. Perché? Perché Risico è letteralmente un gioco che ti impone di prenderti rischi di cui non puoi calcolare le conseguenze. Ed è quindi una metafora perfetta della vita. E cosa succede nel risico? Che le persone si trasformano, ma non si trasformano, non mettono maschere, le tolgono. Quindi tu nel risico, tu vedi aspetti caratteriali che altrimenti sarebbero nascosti. Ecco allora che il rischio diventa una via per la verità. Vedi aspetti prima celati delle persone e vedi aspetti celati di te stesso. E quindi nel rischio ti conosci meglio. Un grande giocatore di risico era Socrate, non perché giocasse a risico, ma perché lui, esponendosi al rischio della contestazione, del dubbio, del confronto anche acceso, scopriva cose di sé e degli altri. E credo che sia forse una delle cose più importanti che dovremmo insegnare anche a scuola oggi, fondamentalmente. Non lo stiamo facendo.
No, direi di no, ma sono tante le cose che non stiamo insegnando a scuola, temo. La mettiamo in questo grande bucket. Senti, io continuo con questa catena di parole, no? Siamo partiti da cambiamento, abbiamo detto un po' ansia, responsabilità, rischio, truffa. Tu adesso hai aggiunto agire, che anche mi è piaciuto tanto.
Confronto.
Sì, esatto. Volevo arrivare su contestazione, perché quello che sappiamo è che tu da diversi anni ormai hai, insomma, una visibilità importante, no? E quindi verosimilmente avrai anche ricevuto delle critiche, e questo fa parte per certi aspetti dell'evoluzione che uno ha e del cambiamento. E quindi ti volevo proprio chiedere se ce n'era una che in questo percorso ti ha colpito, ti ha detto qualcosa di te che forse non avevi notato e ti ha aiutato anche a cambiare in qualche modo.
Ma in realtà io mi porto dietro un popolo di haters molto 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 affezionato e anche molto pervicace, perché alcuni mi commentano in modo veramente veramente pesante tantissimi video da 8 anni, cioè io ho haters di lunghissima data. Alcuni di questi li ho anche incontrati, è stato molto bello. Allora, io credo che fare filosofia significa prima di tutto essere disposti a cambiare idee. E io nella mia vita ho cambiato idea moltissime volte e so che lo farò ancora tante volte. Molto spesso io vengo contestato perché le persone dicono pensi di avere la verità in tasca, ma in realtà questo non è vero, in primo luogo perché io nei miei video, se non metto 100 volte un secondo me, questa è la mia visione, non sono contento. Quindi lo dico sempre che è la mia visione e che la mia visione non è la verità assoluta, e che poi io dico le cose in un modo, cioè c'ho un caratterino, quindi dico le cose anche in un certo modo, ma questo non lo faccio per arroganza, perché penso di avere la verità, ma perché credo che le mie opinioni abbiano delle argomentazioni molto solide. Però questo non toglie il fatto che quando trovo delle argomentazioni migliori, io sono sempre disposto a mettermi in discussione. E quindi questo per me è il cuore della filosofia, il coraggio di essere disposti a cambiare idea. Oggi questa cosa manca drammaticamente, e purtroppo l'abbiamo visto proprio di recente, l'omicidio di Charlie Kirk.
fondatore di Turning Point USA, che è un'organizzazione che promuove il conservatorismo nei campus universitari e nelle scuole degli Stati Uniti, figura di spicco nel panorama politico conservatore USA, particolarmente vicino a Donald Trump. Nel momento in cui registriamo questa puntata, da poche ore Charlie Kirk è stato colpito a morte da un'arma da fuoco mentre teneva un comizio.
È la dimostrazione definitiva che siamo in un momento storico dove le persone non si sono arrese al fatto di non poter più combattere le parole con le parole, le idee con le idee, ma di fronte alle idee, per quanto odiose, per quanto sbagliate, per quanto da combattere, da contrastare, si risponde con le pallottole, si risponde con i pugni, si risponde con la violenza. E questo è un segnale veramente, veramente deteriore, perché quando tu ti convinci di poter rispondere alle idee con le pallottole, vuol dire che tu non credi più nelle tue idee, non ci credi più. Ed è il grande trionfo di chi poi viene ucciso, che diventa martire e che darà un'enorme spinta a quelle idee che magari tu volevi contestare, e noi stiamo pagando il prezzo di una società che non sta più abituandoci a discutere. Questo noi lo pagheremo cari prezzi, li stiamo già pagando, ma li pagheremo ancora di più in futuro. Sono molto pessimista da questo punto di vista. Beh. Per tornare alla tua domanda, io ricordo con grande grande stima tanti momenti in cui ho cambiato idea nelle mie visioni politiche. Non so, ti faccio un esempio senza entrare troppo nel dettaglio, però il momento storico della pandemia è stato un momento in cui io ho rivisto profondamente alcune mie idee su ciò che è la politica. Io, da libertario convinto, durante la pandemia ho visto accadere delle cose e ho letto dei testi e ho discusso con persone che mi hanno fatto dire: ok, alcuni di questi miei presupposti probabilmente si basano su teorie che poi nei fatti non si sono verificate. E quindi ho dovuto fare un processo anche di dolorosa messa in discussione di alcune mie idee. E credo che questo sia importantissimo. E aggiungo, ancora più importante del fatto di cambiare idea è la consapevolezza di come le tue idee cambiano. Ecco, di nuovo, parliamo del ruolo della cultura. Che cosa serve la cultura? La cultura serve a questo. Serve al fatto che quando tu cambi idea o prospettiva perché qualcosa è successo, tu riesci ad essere presente nel processo di cambiamento. Cioè tu non cambi idea dall'oggi al domani perché il vento ti ha fatto pendere da una parte o dall'altra. Questo è un modo deteriore di cambiare idea, che ti fa diventare fondamentalista. Se tu invece sei presente nel processo di cambiamento e quindi capisci cosa è successo e perché i tuoi presupposti hanno avuto una virata, hanno subito un cambiamento, tu capisci questi processi, allora non è tanto importante la tua idea finale o quella di partenza, ma è importante la consapevolezza del percorso. Per me questo è fondamentale. Cioè io le idee che ho cambiato nella mia vita, negli ultimi anni, so perché le ho cambiate, e questo è un grandissimo antidoto alle manipolazioni. Credo di essere una persona scarsamente manipolabile, non perché sia particolarmente più intelligente degli altri, ma perché la cultura di cui mi sono fornito mi crea una barriera per gli inganni di cui invece troppo spesso siamo preda. E anche qui c'è un costo nascosto dell'aver smesso l'insegnamento della retorica, della logica, dell'argomentazione. Io so perché ho cambiato le mie idee e sono in pace con i processi che mi hanno fatto cambiare quelle idee, e quindi ho maggior consapevolezza anche delle idee che ho oggi e di quelle che ho ieri. E questo è un patrimonio incredibile.
Certo.
E tu dici cultura come barriera agli inganni. E allora qua ti faccio un po' una provocazione. In realtà spero che tu mi aiuti a capire un po', a sciogliere questa matassa che ho in testa. Perché sì, la cultura la vediamo sicuramente come una barriera agli inganni, ma alle volte viene vista esattamente come l'opposto. La cultura come quell'elemento che invece ti permette di creare gli inganni, ti permette di andare a sopraffare qualcun altro tramite la tua cultura, tramite la tua conoscenza, le tue informazioni, eccetera. Allora, mi aiuti un po' a risolvere questa tensione?
Cioè, allora, risolvere assolutamente no, perché se l'avessi risolta ovviamente sarei già premio Nobel di qualcosa. Però posso posso dare qualche spunto sicuramente.
Grazie.
Tutto ciò che è linguistico è ambivalente. Cioè io posso tranquillamente dirti delle frasi di senso compiuto, e usarle tanto per rischiararti quanto per ingannarti. Il linguaggio è di per sé un'illusione, se ci pensi, cioè quando tu esprimi delle parole tu non stai dicendo le cose, tu stai creando simboli per quelle cose. Certo. E questo comporta il fatto che il linguaggio è uno strumento sempre dalla duplice lama, e visto che la cultura di cui parlavo è fondamentalmente linguaggio cristallizzato, certamente che può essere utilizzato per ingannare. Allora, accanto alla cultura, cosa ci vuole? Ci vuole tutta quella parte extralinguistica innominabile che è l'onestà. Cioè, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se c'è un aspetto che la filosofia mi ha insegnato in questi anni è il fatto che tu non puoi mai accontentarti solo delle parole, devi anche sempre essere consapevole delle tue intenzioni. Prendiamo l'esempio di, visto che ne abbiamo discusso, okay, Charlie Kirk faceva questi dibattiti,
sì,
questi dibattiti online,
nei campus
online, interviste con studenti, professori, e trattava tematiche molto delicate. Ok. Ora, quando Charlie Kirk parla della circolazione di armi negli Stati Uniti, è evidente che io posso prendere i suoi argomenti in due modi assolutamente differenti. Vi faccio un esempio particolare. Quando lui dice la circolazione di armi negli Stati Uniti è una cosa che protegge il cittadino, io posso prendere questa cosa con dati alla mano in due modi diversi. Il primo è dire, questa è una cazzata perché numeri alla mano, le nazioni con il maggior numero di armi sono quelle in cui muore più gente, quindi sicuramente la sicurezza viene meno. Posso dall'altra parte prendere dati e dire, effettivamente gli omicidi negli USA avvengono in gran parte nelle grandi città, ma se vivi in una campagna dell'Arkansas e sei senza armi, sei deficiente. Perché? Perché sei in mezzo al nulla, sei probabilmente preda di pericoli di cui non hai idea e quindi hai bisogno comunque della capacità di difenderti. Posso prendere anche un altro argomento e dire gli Stati Uniti sono nati da una rivolta violenta contro un governo e quindi gli statunitensi vogliono le armi perché hanno sempre paura che un governo possa prendere il potere in modo violento e via dicendo. Ci sono infiniti argomenti. E se io mi fermo agli argomenti, e cado nel sofisma, cioè ogni argomento può valere come un altro. Cos'è che fa la differenza? Fa la differenza una cosa complicata, che è l'intenzione di chi parla. Cioè, perché Charlie Kirk diceva quello che stava dicendo? La sua intenzione era quella di ingannare l'interlocutore oppure di dire qualcosa in cui credeva veramente? Io non lo posso sapere.
No.
Io posso sapere soltanto quando io esprimo una mia idea e ho contatto con le mie intenzioni. E so perché dico qualcosa, so che quello che dico è qualcosa in cui credo o meno, ma nessuno di voi può saperlo. Quando io prima parlavo dell'exaptation, ok? Voi potevate tranquillamente pensare che io stessi facendo quel bel discorso per colpire gli ascoltatori legati alla formazione, ma in realtà non ci credo veramente, oppure potevate pensare che, cavolo, io ci credo veramente, ho delle buone intenzioni e divulgo quella cosa con le migliori intenzioni. Ecco, il dramma dell'essere umano è che nessuno di noi ha accesso a quelle intenzioni se non stesso. Questo è ciò che crea sempre le conflittualità. Se voi guardate, le conflittualità esistono perché noi attribuiamo intenzioni che possono essere veritiere o malevole a qualcun altro, ma non abbiamo mai accesso a quello che c'è nella testa e nel cuore di quell'individuo. Sono certo che chi ha sparato a Charlie Kirk pensava che Charlie Kirk, quando parlava di armi o aborto e via dicendo, volesse ingannare l'interlocutore. Questo, ecco, e qui concludo perché è un discorso veramente lunghissimo, questo che bisognerebbe veramente aprire per 3 ore di discussione.
Vai sereno.
Il problema che mi preoccupa di più è che l'idea che l'interlocutore sia sempre in malafede oggi è dominante. Nella maggior parte dei casi, online e anche non online, quando ci scontriamo, discutiamo con qualcuno che non la pensa come noi, noi attribuiamo sempre malevolenza all'interlocutore e questo è ciò che poi sconfina nella violenza. Bisognerebbe, io questo lo dico da anni, bisognerebbe invece cominciare a presupporre sempre di più che il mio interlocutore abbia buone intenzioni. Questo mi espone a un'ingenuità dell'essere più facilmente ingannato ed è per questo che devo studiare tanto, perché io posso attribuire benevolenza al mio interlocutore, ma essere comunque, avere quel tipo di scudo, di barriera che è la cultura.
Sì.
E in questo modo discutere in modo più aperto, cosa che non sta succedendo. E invece oggi un sacco di persone che, perdonatemi, non hanno mai aperto un libro in vita loro, hanno un'unica difesa. lui mente, lui truffa, lui inganna, e lì si scatena la violenza. È un discorso molto complicato questo, cioè prendiamolo con le pinze, però,
no, lo è, lo
però
è.
Quello che stiamo vedendo è proprio l'esplodere di questa reciproca e apparentemente incontenibile sfiducia nei confronti di chi non la pensa allo stesso modo. Quindi ecco, e concludo, per evitare le truffe vediamo truffe ovunque e non è buon modo di stare al mondo questo.
No, diciamo che sicuramente complica ancora di più le cose. Io non sono così sicuro che l'assassino, diciamo, sia per forza uno che contestasse le idee o che pensasse alla truffa, perché purtroppo c'è anche la dinamica in cui chi lo fa semplicemente è un pazzo, cosa che abbiamo già visto in precedenza, quindi poi scopriremo nei prossimi giorni, forse quando uscirà questo episodio sapremo in realtà chi è stato.
Infatti, infatti guarda che la cosa preoccupante di questo omicidio non è tanto l'omicida in sé, ma sono le reazioni pubbliche.
Ecco, su questo siamo assolutamente d'accordo, nel senso che...
È questo, guarda, poi cosa vuoi, l'omicida hanno trovato dei bossoli con degli slogan, quindi probabilmente ha comunque una certa tendenza politica, magari anche uno fuori di testa, però il problema grosso è che c'è un sacco di gente che dice... Beh, se l'è cercata, se spacci
quello. Ah, certo.
Quello è ciò che mi preoccupa veramente tanto.
Quello sì.
L'abbiamo già visto 10 anni fa con Charlie Hebdo.
Come?
Quando la gente diceva: ma se fai quella satira religiosa, devi aspettartelo.
Drammatico è stato. La reazione è stata più drammatica dell'atto. Quello lo ricordo veramente in maniera fortissima. Ce l'ho in testa perché ero sconcertato, cioè non riuscivo a capire come si potesse reagire in quel modo, eppure invece sembrava normalissimo.
È accaduta la stessa cosa, sta accadendo la stessa identica cosa, purtroppo in un ambito ancora più politico, e quindi però insomma, torniamo a parlare di cose.
Ma infatti proviamo un attimo a rivirare sulla formazione, perché io mentre parlavi avevo un'immagine di me che in aula mi chiedevo: ma effettivamente quello che faccio io è giocare sulla mia intenzione quando provo a spiegare un argomento? E la mia risposta è stata: in realtà no, io utilizzo un altro escamotage. Volevo chiederti se ti torna anche a te da filosofo, tra l'altro. Cioè, io mi siedo sulle spalle dei giganti. Cioè, quando voglio dare un'opinione su un metodo di formazione o comunque su una soft skills, o quando sono in aula e provo a convincere, più che lavorare sul fatto che sono assolutamente onesto e voglio darti questo messaggio in grande onestà, quello che faccio è appoggiarmi a un autore.
Certo.
Quanto questo effettivamente è qualcosa su cui ti ritrovi, che secondo te ha anche senso?
Assolutamente senso. L'importante è sempre renderlo chiaro all'interlocutore. Cioè, cosa voglio, io nel mio podcast, poi in tutto quello che faccio, una buona parte del mio lavoro è prendere altri autori, rimasticarli e restituirli con un'immagine che poi sia una mia elaborazione. Io cerco sempre di rendere edotto il mio ascoltatore su dove finisce l'autore, dove comincia Rick, dove finisce Rick, dove comincia l'autore, e l'importante è comunicarle queste cose. Giocare con le intenzioni va benissimo. Io, per quanto sia una parolaccia, ho grande stima dei sofisti. I sofisti, Gorgia, Protagora, vengono sempre stigmatizzati perché poi Platone gli ha fatto la peggior pubblicità del mondo. Però in realtà il fatto di poter giocare con le intenzioni, col pensiero, rendendo consapevoli gli interlocutori il fatto che sto facendo un gioco retorico, è estremamente importante. Non avremmo avuto la democrazia ateniese senza i Protagora, i Gorgia. Ed è proprio questo il punto. Il punto è che le parole, proprio per quell'ambivalenza di cui parlavamo prima, sono un gioco. Ed essendo un gioco, sono una cosa serissima. Ed è serissimo considerarle un gioco pubblicamente. Quando non le consideri più un gioco, ti illudi che le parole possano essere come un pugno. E lì è un disastro. È un disastro. Perché in realtà tu smetti di sperimentare col linguaggio, smetti di mettere in discussione le intenzioni. Se noi adesso facessimo un gioco, in realtà molto antico, che è quello del dibattito retorico dell'agorà antica, mettiamo il caso che, non so se adesso voi siete religiosi o credete, ma non importa, se ho un interlocutore che ha una certa fede e io sono invece un ateo mangiapreti, possiamo tranquillamente metterci lì e dire: ok, facciamo che io sono quello religioso e tu sei quello ateo, e proviamo a discutere. Renderci consapevoli di questo gioco è massimamente importante, perché quando impariamo a metterci nei panni di un'intenzione diversa dalla mia, riusciamo a progredire. Quando invece smetti di giocare con le parole e le intenzioni, tu cominci a considerare l'intenzione diversa dalla tua come truffaldina, pericolosa, come un pugno, una pallottola, un atto. E lì è morta qualsiasi crescita, lì muore qualsiasi comprensione. Quindi credo sia questo il punto essenziale. La capacità di giocare con le intenzioni e con le parole è importantissimo. Dobbiamo comunicarlo quando lo facciamo, perché se io invece, questo è invece il sofismo pericoloso, quando io gioco con le parole e le intenzioni ma non te lo comunico, allora lì si scatena la truffa. E di nuovo, farsi una cultura ha come scopo quello di accorgersi quando qualcuno fa questo.
Ecco, ritorna a questo tema della consapevolezza, no?
Sì.
Una consapevolezza che io ti do in questo gioco retorico delle parole, ma una consapevolezza che mi formo in maniera autonoma grazie alla mia cultura, una consapevolezza del saper leggere e rileggere determinate situazioni, determinati comportamenti, determinate parole che vengono usate. Tu hai giustamente letto un episodio di cronaca estremamente recente per il momento in cui registriamo, andandolo poi a ribaltare su altri episodi che abbiamo visto in passato. Daniele parlava di Charlie Hebdo, eccetera, eccetera. Quindi anche quello è consapevolezza, anche quello è riuscire a fare le cose con una certa intenzione, a leggere le cose attraverso una certa intenzione. Sto continuando a usare tutte le parole che ci stai regalando. E l'ultima parola su cui io vorrei un po' esplorarti, mi permetto, è questo tema della crescita. Uh-huh. Perché tu tante volte hai parlato di crescita come risultato naturale di tutti i processi che ci stai descrivendo.
Sì.
No? Se sono consapevole, se sono intenzionale, se uso la cultura, se mi confronto, eccetera, io cresco, è il mio risultato. E allora ti chiederei di raccontarcela un po' questa crescita. Che cosa significa, come la vedi, come la riconosci in te e negli altri?
Crescita, mi rifaccio a un concetto molto antico, forse il primo concetto più importante della storia della filosofia antica, che è physis. I primi filosofi, i presocratici, parlavano della physis, venivano definiti naturalisti, ma questa è una parolaccia in realtà, solo perché physis viene tradotto con natura, ma è sbagliato. Talete, Parmenide, Eraclito parlavano molto della physis. Che cos'era la physis nell'antichità greca? La physis, tradotto malamente con natura, è letteralmente il processo di crescita dal seme alla pianta. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che physis non può avere una traduzione di un verbo indicativo, non è crescere, non è natura. Al massimo è naturando, crescendo. Cioè physis, la prima parola della filosofia, è una parola in divenire. Il gerundio è questo tempo verbale meraviglioso che ci esprime qualcosa che sta facendo, che sta cambiando. Ecco, la crescita è in realtà un crescendo, cioè è di nuovo consapevolezza dei processi di trasformazione. E la filosofia nasce da lì. La filosofia, appunto, i Talete, i Parmenide, usavano questo concetto per dire che c'è un solo modo per diventare se stessi, ed è comprendere come stai crescendo, come stai trasformandoti, proprio come una pianta. Io posso prendere la pianta e dire, ok, adesso questa foglia, che è quella che vedo, è questa foglia. Ma poi sappiamo che è solo la mia visione di quella foglia, perché la foglia è un processo che si sta trasformando. In quel momento la clorofilla, la fotosintesi, le porzioni della pianta che muoiono e quelle che rinascono. La crescita è un processo di continua morte e rinascita. Ed è secondo me questo il concetto veramente importante. Questo lo viviamo tutti noi. Cosa vuol dire crescere se non lasciar morire parti di te che adesso non sono più adeguate a ciò che stai diventando? Cosa vuol dire crescere se non aprirsi a un ignoto che ti aspetta? Cosa vuol dire crescere se non coltivare lungamente idee, convinzioni, una certa emotività, un carattere? Ecco, per me crescere significa proprio questa physis, questa visione di qualcosa che si trasforma. Smettiamo di crescere quando usiamo le etichette, le identità, per cristallizzarci nel tempo, quando temiamo che il cambiamento possa farci perdere ciò che stiamo ritenendo importante. E allora cosa accade? Accade che uno finisce per pensare di essere il suo nome, il suo lavoro, il suo conto in banca, il suo ruolo familiare, politico, pensa di essere l'etichetta che gli altri gli danno. E questo in realtà è una morte assoluta, non soltanto perché poi quelle etichette, quelle cose passeranno, perché tutto quanto passa, ma perché smetti di guardare a te stesso come un processo. E quando questo accade, tu stai già morendo ben prima che la morte sopraggiunga. Quindi ecco, per me questo è crescita. Crescita è physis e quindi è un gerundio. Più di crescita, meglio crescendo, molto meglio, rinascendo, trasformando. Questa per me è la crescita.
Il naturale follow up di questa domanda, più che altro di questa risposta, è su di te. Come la vedi, come la riconosci questa crescita, questo gerundio?
Intanto se tu hai presente all'inizio, io ti ho detto guarda, le etichette le lascio all'interlocutore, perché io cerco in ogni modo di non darmi etichette, cioè a me non interessano le definizioni che si danno di me. Io sono uno che sta scrivendo. Sono uno che sta pensando, sono uno che sta facendo cose. Ecco, io, a me piace definirmi così, mi piace definirmi in questi modi, che poi non sono definizioni, ma sono appunto descrizioni di un atto in fieri, in divenire. Dopodiché, cosa vuoi? Come dicevo, io guardo alle mie idee attuali non come delle idee, ma come dei processi. Io so che le cose che penso oggi sulla politica, sulla filosofia, su me stesso, sulle relazioni, non le guardo come a idee, le guardo come a serpenti di cambiamenti. E quindi se tu mi chiedi cosa ne penso intorno a quel tema, io non ti dirò mai quello che penso, cioè te lo dico, ma io ti racconto come ci sono arrivato, perché è questo. E quindi ti dirò sempre anche che non so dove arriverò con questo. Perché in fin dei conti è questo, il sapere di non pensare, è questo, quello di Socrate, so di non pensare non è male, è un bel lapsus.
Non è male.
So di non sapere, è esattamente questo, io non so dove mi porterà questo percorso, questo crescendo, non so neanche quando si fermerà questo crescendo, anzi vi dirò di più, non si fermerà, perché poi tutto quello che è stato un crescendo in me diventerà un crescendo per gli altri, verrà ereditato dagli altri così come io l'ho ereditato, io lascerò un testimone, quindi il mio crescendo diventerà il crescendo di qualcun altro. È un po' questo quello che sento anche di me, e lo vedo nelle mie relazioni, lo vedo nel lavoro che faccio, quindi ad alcuni può apparire molto astratto, però poi ovviamente quando lo vivi in prima persona diventa molto molto concreto questo.
Infatti volevo entrare proprio nel lavoro che fai, perché mi attacco a un paio di temi che hai tirato fuori, no? Da una parte questo coltivare, no? Della crescita, e dall'altra siamo andati nella filosofia antica, prima con i sofisti, poi con Socrate, a questo punto butto dentro anche Platone, nella sua accademia, il tuo coltivare, e introduciamo un bel progetto, perché è un progetto che parla molto bene col tema della formazione, e mi piaceva chiederti un po' come l'avevi immaginato in termini proprio formativi. Sto parlando ovviamente della Cogito Academy. Non so se lì ci sono parole che ti hanno ispirato nell'immaginare l'Accademia e in generale quel tipo di formazione che tu definisci scuola di filosofia pratica, no? Quindi già pratica forse è una parola che ha un impatto enorme. Dal nostro punto di vista, quando l'hai immaginata, quali sono, diciamo, i non negotiable che hai immaginato per la formazione? E che cosa adesso ancora è fondamentale, no? Detta la linea per te, più che in termini di contenuti, quasi in termini di approcci,
certo.
Anche se magari sui contenuti c'è anche qualcosa che riguarda l'aziendale.
Allora, per me le due fra le parole più importanti sono continuità e lungo termine. Cioè, io ho fondato l'Academy perché non si può fare filosofia 20 minuti alla volta. Cosa voglio dire? Voglio dire che io ovviamente ho cominciato, una buona parte del mio lavoro è su YouTube, però il mondo dei social è un mondo parcellizzato, è un mondo in cui io so che se 10.000 persone ascoltano un mio video, di quelle 10.000 persone soltanto 500 vedranno il video successivo, magari anche 1.000, però è ormai un web parcellizzato che vive di contenuti presi a sé stanti. Non c'è più continuità, non esiste più il lungo termine, è uno short termismo quello in cui siamo immersi. L'Academy nasce con l'idea di far fare un percorso di continuità e di lungo termine delle persone, e quindi a fare veramente filosofia. Io adesso sono al secondo anno accademico, e quasi tutti quelli del primo anno accademico si sono riscritti quest'anno, e le lezioni che stiamo facendo di questo secondo anno sono piene di domande, dubbi emerse dal primo anno, ed è una cosa bellissima. Una cosa bellissima perché significa che stiamo facendo fare vera filosofia, cioè c'è un percorso di crescendo, di maturando all'interno dell'Academy. E l'Academy esiste per questo. Infatti, quando ho avviato l'Academy e ai primi iscritti ho detto: ricordatevi che mi aspetto da voi i prossimi 5 anni. Capito, in un momento in cui l'ascolto medio di un contenuto web è di 6 minuti, a me piace dire bisogna ascoltarci per 5 anni, ed è questo il faro che mi guida perché se tu vuoi parlare veramente dell'angoscia umana, vuoi parlare veramente del significato dell'esistenza, vuoi ragionare veramente sui fondamenti di quello che ci muove, ci rende vivi, tu non lo puoi fare in 5, 6, 20 minuti, lo devi fare per anni. E quindi io ho preso modello poi quelle scuole antiche, io ho preso modello proprio gli stoici con Epitteto e le scuole dei grandi stoici romani, perché la loro idea era questa, cioè prendere un gruppo di persone e non accompagnarle, ma farle accompagnare dalla filosofia per lungo tempo. Ed è questo che mi muove, è questo che mi motiva, è questo che mi dà un sacco di... cioè che proprio mi accende. Il fatto che io so che queste persone per i prossimi 4, 5, 6 anni saranno qui con me e saremo al focolare della filosofia per capire meglio noi stessi e per rimanere aperti a quel crescendo che poi è l'esistenza. Mi piace pensare che sia un progetto in totale polemica, controtendenza rispetto a questo presente, dove ormai anche coloro che creano contenuti cercano di arrendersi ai 5 minuti, ai 6 minuti. E io non voglio arrendermi, appunto, che voglio fare anni, cioè voglio che tu mi ascolti per anni, ma non me, perché poi ascoltare me per anni può anche essere noioso, ma ascoltare la filosofia per anni, e altrimenti non è filosofia, altrimenti è un'altra cosa, altrimenti è intrattenimento, è divertissement, è distrazione. Quindi ecco, questa per me è una cosa veramente importantissima.
Marco, io andrei col Matador a questo punto, in chiusura.
È proprio una naturale successione.
Eh sì, perché se ci hai detto un po' quello che ti accende, allora al contrario noi come al solito chiediamo cosa prova, ovviamente metaforicamente, visti anche i tempi, ad uccidere quello che fai, ad uccidere la formazione che fai. Chi o cosa? Chi è il tuo matador o cos'è il tuo matador?
Allora io ti direi che è una parolina che tanti ritengono positiva,
okay,
e io invece ritengo la maledizione della nostra epoca, che è il divertimento. Sì, il divertimento.
La tocchi pianissimo.
Il divertimento unito poi al suo figlioccio illegittimo che è l'intrattenimento.
Ah,
a parte,
okay,
che se ci pensate la parola intrattenimento è terribile, cioè intrattenere, cioè la parola trattenere, cioè significa che tu ti stai facendo rapire e non è bello farsi rapire, e chiunque sia stato rapito lo sa perfettamente. No, invece intrattenimento è una parola orribile, però è legata soprattutto al fatto del divertimento, ma non inteso nel fatto che non dobbiamo divertirci, ci mancherebbe. Come dicevo, io gioco a Risico, quando gioco a Risico mi diverto come un cretino, e ci mancherebbe. Il punto è che noi stiamo divertendoci da morire, cioè veramente ci stiamo ammazzando di divertimento, nel senso che o una cosa è divertente altrimenti non ci interessa, e persino le cose tragiche o le trasformiamo in divertenti altrimenti non le affrontiamo. Ed è secondo me una grande maledizione del nostro mondo attuale. Il divertimento universale è una risposta sbagliata all'angoscia esistenziale. Il divertimento universale si trasforma facilmente nel sarcasmo, nel cinismo. Allora capita una tragedia, tu ci fai il meme, perché il meme è divertente. E tu scrivi LOL, anche se non stai ridendo perché stai vedendo una foto tragica magari, ma scrivi LOL, scrivi le faccine sorridenti, perché tutto deve essere divertente. Ecco, io credo che dobbiamo guardare al divertimento, inteso in questo senso, come un grande nemico, perché bisogna tornare veramente a trattare con serietà alcuni aspetti della nostra vita. Ci sono delle cose che non sono divertenti nell'esistenza e vanno affrontati con i mezzi giusti. E invece noi vogliamo divertimento, perché vogliamo distrarci, vogliamo che ci siano queste cose che ci convincono che in realtà le cose non sono poi così irrimediabili, che tutto quanto è un gioco, ma nel senso deteriore, quindi che tutto quanto è rinegoziabile, tutto quanto è reversibile. E non è vero, non è così. La vita è in gran parte irreversibilità, e se tu non eri presente perché ti stavi divertendo mentre la vita accadeva, la cosa che è accaduta non la puoi rimandare indietro, non ritorna. Perciò ecco, io combatto il divertimento inteso come distrazione, come assenza, come patina che deve stare sopra ogni cosa. Il libro più meraviglioso scritto negli anni 90 è Infinite Jest di David Foster Wallace.
Uno scrittore e saggista americano considerato una delle figure più influenti della letteratura contemporanea. La sua opera ha avuto un impatto enorme non solo per lo stile unico e sperimentale, ma anche per la capacità di esplorare la complessità della vita moderna, la cultura pop, la solitudine e la condizione umana. Opera più celebre, senza ombra di dubbio, Infinite Jest.
E lui dice esattamente questo. E fu un libro che mi diede degli schiaffoni, perché mi fece capire quanto in realtà io da adolescente desideravo che tutto fosse divertente. E laddove qualcosa non era divertente, mi sembrava che fosse insignificante. E questo è, di nuovo, una maledizione di cui dobbiamo liberarci assolutamente. La formazione non può essere divertente, o perlomeno non tutta può essere divertente. Ci sono delle fatiche, ci sono delle angosce, ci sono delle difficoltà, degli ostacoli da superare con la forza, con la determinazione. E soltanto se io sarò determinato poi potrò anche concedermi al divertimento. Ma se io penso che il divertimento debba dominare la mia vita sarà poco divertente. Molto poco divertente.
Wow. Questo normalmente è il momento in cui noi facciamo una battuta, però a questo punto mi sembra estremamente fuori luogo.
Fuori, è completamente fuori luogo.
Esatto.
Ho rovinato il finale del podcast.
Marco, vai col recappone che...
A me, guarda, scusa, prima di questo, io sono stato, lo dicevo prima della puntata, mi hanno definito un demotivatore. cioè, io mi porto questo gagliardetto qui, proprio demotivatore, voglio farci anche la spilla, proprio demotivatore tutta la vita.
Perfetto. No, ma guarda, è bellissimo. Non so se lo vuole citare anche Marco, ma ci stiamo divertendo da morire è una frase che veramente mi ha dato un ceffone, non so se tanto quanto Infinity Jest a te, ma quasi vai.
Infinity Jest è un po' più lungo come ceffone, secondo me.
È una rissa,
una sequenza,
è una serie. Bene, Riccardo, ti ringrazio perché in questa registrazione, in questa puntata di Formatori, sei riuscito a portarci in un viaggio con tante ispirazioni e un'incredibile coerenza, tante parole chiave che poi erano un po' l'oggetto della nostra chiacchierata, che ritornano, che ci riportano a galla periodicamente dalla profondità a cui ci riesce a portare. Quindi queste parole preziose ce le portiamo a casa, partendo da Exaptation, ovviamente il tema del cambiamento, il tema della cultura. Abbiamo parlato molto di rischio e di tutti gli antidoti al rischio, no? Agire, dare l'esempio, essere adattabili. Perché no? C'è stato questo bel affondo che poi è tornato sul risico, che secondo me è quello, no, Daniele, il momento più alto di tutta quanta la puntata, giusto per alleggerire, ovviamente.
Assolutamente.
Più forte di me, non ce la posso fare. E quindi non riuscirai a demotivarmi.
Tranquillo, ci penserà la vita prima o poi. Oh, mamma mia.
Mangia tranquillo, diceva quello.
Proprio, guarda, vedi, il guasta forse. Cioè, poi ti chiedi perché ai filosofi facevano bere la cicuta. Ecco qua.
Bene. Bene, e abbiamo affrontato i temi della contestazione, del cambiare idea, siamo entrati nella politica, che sei riuscito a navigare secondo me con molta eleganza, con molta familiarità, con molta consapevolezza. A me rimane molto questo tema della, ancora una volta, della cultura che riporti fuori, questa barriera agli inganni che funziona come tale se e solo se c'è l'intenzione giusta, solo se c'è l'onestà, che è una bella parola che ci portiamo dietro, no? L'idea che la persona di fronte a noi magari agisca in maniera onesta, pensi in maniera onesta, quando invece siamo in un contesto in cui, insomma, di troll ne vediamo tanti, veri o presunti tali, non è detto. Quindi la tua grande stima dei sofisti sicuramente ce la portiamo dietro. Ecco, il concetto di Fusis, che so di non aver pronunciato bene, secondo me è molto forte, molto caro, diventerà un tema molto caro di questo podcast, come crescendo, come un gerundio che ti accompagna. È stato bello anche scoprire un po' nel dettaglio la tua Cogito Academy e questa missione di prendere un gruppo di persone e farle accompagnare dalla filosofia. Non abbiamo esplorato troppo questa cosa, ma secondo me interessante, no? Questo cambio di prospettiva. Non sei tu che accompagni, ma è l'argomento, è la filosofia che fa crescere ancora una volta le persone intorno a te. E sì, Daniele, dovevo per forza citare, ci stiamo ammazzando di divertimento, che a questo punto diventerà una citazione che periodicamente faremo ogni volta che tendiamo ad alleggerire un po' troppo. Quindi ti ringrazio per questa carrellata di parole, questa carrellata di filosofia, non so neanche come definirla, Daniele.
La betoniera di filosofia che ci ha scaricato addosso Riccardo. Riccardo, ultima domanda per te, veramente ultimissima: dove ti trova? Un po' retorica in realtà, però dove ti trova chi ti vuole cercare?
Allora, io ti direi che ovviamente YouTube è il canale web più consono, quindi il canale Rick Dufer, dove comunque quotidianamente escono le mie puntate di Daily Cogito prodotte qui ai Cogito Studios. Dopodiché io amo gli eventi dal vivo, quindi ci sono tanti eventi dal vivo che chi ascolta può trovare sul nostro sito dailycogito.com alla sezione eventi, quindi insomma, e lì poi da lì si trovano tutti i luoghi, podcast e via dicendo, o i libri ovviamente se qualcuno vuole leggermi.
Riccardo, grazie tantissimo davvero.
Grazie a voi, è stato un grande piacere ragazzi, e buon crescendo allora.
Grazie.
Assolutamente.
Formatori è un podcast ideato e condotto da Daniele Cursi con la prestigiosa collaborazione di Marco Vianello.